Mautino, devi sapere che al post, quando qualcuno va a fare dei viaggi, delle trasferte di lavoro, eccetera, e poi torna, porta qualcosina di tipico dal paese in cui è andato. E regolarmente, se qualcuno va negli Stati Uniti, torna con delle grandissime porcate piene di coloranti, come direbbe forse il segretario alla salute Kennedy.
Sì, una mi ricordo di avertela portata anche io.
È vero, li avevo anche mangiati con gusto. Tu ci sono degli alimenti pieni di coloranti che mangi con piacere?
Beh sì, le caramelle gommose sono tra quelli, quindi quelle robe che compri appunto con quei colori fluo, quelli improbabili, un po' alieni, quelle.
Esatto, che poi a un certo punto ti colorano la lingua,
esatto, poi ti fai la foto e la pubblichi sui social.
Ecco, allora vedremo tra poco che forse per la serie Mai una gioia dovrai rinunciare anche ai selfie con la lingua colorata. Però prima c'è da fare un piccolo promemoria a tutti gli abbonati e a tutte le abbonate al post.
Eh sì, perché fino al 30 aprile potete regalare un mese di abbonamento gratis, ovviamente, a una persona tra quelle che sceglierete e che vi stanno intorno.
Per farlo potete seguire le istruzioni che vi lasciamo linkate nella descrizione di questo episodio, comunque è molto semplice, si va sull'iconcina dell'omino in alto a destra sul sito del post o sull'applicazione e poi da lì trovate il percorso per regalare gratuitamente appunto un abbonamento mensile al post per farlo conoscere e per far sì che tutti possano ascoltare, anche Ci vuole una scienza.
Pensa che ci ha scritto un'ascoltatrice che l'ha regalato a una sua vecchia compagna del liceo che non sentiva, non vedeva da tantissimo tempo, ma che ha pensato potesse essere interessata, e questa le ha mandato poi un lungo vocale per ringraziarla, e quindi insomma anche magari persone lontane potrebbero apprezzare un regalo che a quel punto è davvero inaspettato.
Insomma, si rinsaldano anche amicizie, si collegano ponti e collegamenti, tutto quello che vi pare, però ricordatevi, potete farlo fino al 30 aprile. Invece, a proposito di fare le cose, adesso Mautino, facciamo la puntata.
Oggi infatti ci occupiamo del tentativo di mettere al bando i coloranti sintetici negli Stati Uniti da parte di Robert Kennedy Jr. e di vita, forse sì, forse no, su un lontanissimo pianeta. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
We are going to win this battle. And 4 years from now, we're going to have most of these products off the market, or you will know about them when you go in the grocery store.
Come si suol dire, è un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. E quindi martedì sera abbiamo guardato per voi la conferenza stampa del segretario della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d'America, Robert Kennedy Jr. E nell'estratto che avete appena sentito, Kennedy dice che vinceranno gli Stati Uniti la battaglia per eliminare dal mercato i coloranti sintetici basati sul petrolio.
Allora, vi spieghiamo tutto per bene, però partiamo col dire che è stato istruttivo guardarla tutta dall'inizio alla fine.
Sì, non so se avrei usato proprio il termine istruttivo, ma vedo che sai trovare il lato positivo delle cose, quindi va bene così.
Diciamo che sono di quelle cose che se non le vedi non ci credi che possano essere vere. La conferenza stampa si è tenuta nella sede del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti d'America, l'HHS. Sul palco intorno al podio c'erano una trentina più o meno di donne con dei bambini in braccio, già questo. Questo faceva molto concerto dei nomadi, diciamo, e queste erano le Maha Moms, cioè le mamme di Make America Healthy Again, uno slogan che riprende il MAGA, cioè il Make America Great Again, della campagna elettorale di Trump, però in versione salute, healthy, appunto, in salute.
E Robert Kennedy Jr. aveva annunciato che se fosse stato nominato segretario della salute, che è poi l'equivalente del nostro ministro della salute, avrebbe eliminato le malattie croniche. Quindi ci siamo, no?
Diciamo che questo è il suo primo gesto, no? Nella strada che porterà, secondo lui, a questo grande obiettivo. La conferenza stampa ha visto tutti questi bambini delle Maha Moms fare quello che fanno i bambini, quindi giocare, piangere, hanno interrotto più volte gli speaker che sembravano anche molto divertiti da questa cosa. Il primo a parlare è stato Marty McCurry, medico molto famoso televisivo negli Stati Uniti, recentemente nominato commissario della Food and Drug Administration, che ha detto sostanzialmente che l'agenzia intende eliminare i coloranti alimentari sintetici dalla filiera alimentare statunitense, revocando le autorizzazioni di alcuni di essi e collaborando con l'industria per rimuoverne volontariamente altri.
E McCurry ha fatto un discorso poco scientifico e possiamo dire molto televisivo, in cui ha sventolato per aria uno studio che dimostrerebbe che i coloranti sono la causa dell'iperattività nei bambini. Poi ha anche mostrato degli estratti di carota o di mirtillo per dire che non c'è nessun bisogno di ricorrere ai coloranti sintetici, visto che ci sono già quelli naturali. Poi capiremo meglio questa distinzione.
Si sono poi alternati i rappresentanti politici di alcuni stati come lo Utah, la West Virginia, che avevano già deciso di vietare alcuni coloranti e altri additivi. È arrivata poi sul palco l'influencer, nonché campionessa di disinformazione in ambito alimentare e non solo, Bunny Hari, che si fa chiamare The Food Babe, e alla fine ha parlato Kennedy dicendo letteralmente che negli ultimi decenni le industrie alimentari hanno avvelenato in massa i bambini americani, provocando un'epidemia di malattie croniche. Quando ero bambino, ha detto Kennedy, non ho mai conosciuto nessuno con allergie alimentari. E perché 5 dei miei 7 figli invece oggi sono allergici?
È la causa dell'aumento di allergie, così come quello di disturbi del comportamento, perché ne dissoci sono da attribuire prevalentemente al cibo e in maniera specifica al cibo che loro definiscono non naturale. Vanno bene i coloranti, il problema sono quelli, sempre secondo loro, che sono sintetici, basati appunto sul petrolio, che è una frase che hanno ripetuto più volte tutti i relatori durante questa conferenza stampa, sottolineando tanto la parola petrolio, che ovviamente evoca anche degli immaginari che difficilmente possiamo associare al cibo.
Il risultato è stata, come abbiamo detto all'inizio, la richiesta alle aziende alimentari di abbandonare l'uso di 8 coloranti sintetici.
E allora, Mautino, piccolo momento enciclopedia, spieghiamo che cosa sono i coloranti.
Allora, i coloranti sono cose che colorano, e fin qui direi che siamo d'accordo. In realtà però formalmente un colorante è una sostanza che è catalogata come colorante. Questo significa che ci sono cose che colorano che formalmente non sono coloranti perché vietate o semplicemente perché non usate in ambito alimentare. Un colorante può essere naturale, quindi essere estratto da una pianta, una carota per esempio, un animale come la cocciniglia, il famoso rosso carminio, oppure un minerale, biossido di titanio, un colorante bianco minerale. Oppure il colorante può essere sintetico, quindi fatto chimicamente a partire da altro, anche dal petrolio. A complicare ulteriormente le cose, un colorante sintetico può essere uguale proprio chimicamente a un colorante naturale, quindi l'origine naturale o sintetica di un colorante non è un discrimine per capire se quel colorante è sicuro oppure no.
Ecco, questo è molto importante e lo capiremo bene anche più avanti, però uno poi direbbe anche, forse la risposta è banale, ma perché si usano davvero i coloranti, no?
Per colorare.
Vabbè, chiaro, questo lo dice abbastanza la parola, però in realtà c'è.
Sì, perché a differenza in realtà dei conservanti, che hanno una funzione specifica per garantire la sicurezza, anche la stabilità del prodotto nel tempo, i coloranti hanno una funzione meramente estetica, quindi ci aspettiamo che una caramella all'arancia sia arancione, un ghiacciolo alla menta, anzi alla menta, come diciamo noi piemontesi, sia verde, anche se poi lo sciroppo di menta è incolore, no? Non è verde, non è verde di suo. Si è visto da alcuni studi per indagare il rapporto tra i diversi sensi, no? Che noi abbiamo, che il colore di un alimento influisce sulla percezione del gusto e quindi del sapore di quell'alimento, per cui un loro senso ce l'hanno.
E allora, adesso chiariti questi aspetti, torniamo alle notizie, quindi a cosa ha fatto Kennedy. Allora, Kennedy non ha emanato una legge che vieta l'utilizzo dei coloranti sintetici, anche perché banalmente non ha il potere per farlo. Per avercela bisognerebbe infatti passare dal Congresso e sembra che Kennedy e compagnia non abbiano voglia, o diciamo più probabilmente non abbiano nemmeno i numeri per farlo. credo nell'amore, ha detto comunque Macquarie. Cominciamo in modo amichevole per vedere se possiamo farlo senza modifiche legislative o normative. In sostanza, non possiamo fare i compiti in un modo, vediamo se ci mettiamo d'accordo in un altro. E il modo amichevole è stato descritto poi dal quotidiano politico in realtà come un ultimatum che è stato dato in una riunione che era avvenuta un mese fa circa con i dirigenti di alcune grandi aziende del settore alimentare come Pepsi, Kraft, Heinz, Kellogg's, che controllano poi un sacco di altri marchi, ottenendo, come ha detto Kennedy, più che un accordo, un'intesa.
Quindi per il momento possiamo dire che non ci sono dei divieti formali e neanche un impegno ovviamente formale, però difficilmente le aziende potranno continuare a usare quei coloranti dopo una campagna di comunicazione così aggressiva che dice alle famiglie: ehi, guarda che quel colorante lì fa venire l'ADHD al tuo bambino. Kennedy ha anche detto che farà una campagna perché ci siano più app come Yuka, che lui e sua moglie usano, da diffondere capillarmente per permettere alle persone di venire a conoscenza proprio di queste cose.
Vabbè, certo che citare Yuka è proprio un colpo al cuore per te, Mautino, no?
Non che avessi grandi aspettative, però diciamo che il mio video su Yuka è proprio tornato attuale e magari, che dici, lo mettiamo in descrizione?
Sì, sì, lo mettiamo sicuramente, così Mautino si tira anche su. Ricordiamo che Yuka è quell'app che dà dei punteggi ai prodotti sulla base dei loro ingredienti, con un sistema di valutazione tutto suo, uno elenca le cose che ha fatto e dovrebbe ottenere poi così dei rapportini. Intanto però entriamo nel merito delle questioni sollevate nella conferenza stampa, partendo da quella che potrebbe avere allarmato anche qualcuno di voi, cioè: è vero che i coloranti provocano l'ADHD, cioè il disturbo da deficit di attenzione iperattività?
Quella della correlazione fra coloranti sintetici o naturali e ADHD è una vecchia questione che risale ai primi anni 2000 in seguito alla pubblicazione di una serie di studi, il cui più famoso è quello che Macquarie ha sventolato in conferenza stampa pubblicato sulla rivista Lancet. Qui da noi l'aveva raccontata il chimico e divulgatore Dario Bressanini nel suo libro Le bugie nel carrello, uscito nel 2013 e, come si dice, ancora attuale, anzi attualissimo, visto questo revival di quegli studi.
Bressanini racconta che tutto è iniziato negli anni 70 con la pubblicazione di un libro del pediatra e allergologo Benjamin Feingold che si intitolava Perché tuo figlio è iperattivo, e nel quale si attribuisce la causa della diffusione già allora dell'iperattività ad alcuni coloranti e conservanti alimentari. Il libro al suo tempo aveva generato un ampio dibattito ed erano stati avviati diversi studi per cercare di capire se ci fosse un qualche tipo di fondamento nelle affermazioni che conteneva.
Una decina di anni dopo, nel 1982, la Food and Drug Administration, analizzando tutti questi studi effettuati, concludeva che non c'erano prove abbastanza solide per cambiare la regolamentazione sugli additivi. L'interesse per la questione si è riacceso nel 2007, quindi insomma abbiamo fatto un salto abbastanza lungo nel tempo, quando un gruppo di ricercatori dell'Università di Southampton nel Regno Unito ha pubblicato uno studio sugli effetti dell'esposizione a una miscela di coloranti di sintesi a cui era stato aggiunto un conservante spesso usato all'epoca nelle bibite. Lo studio è stato effettuato su un centinaio di bambini divisi in due gruppi: il gruppo di controllo doveva bere regolarmente un succo di frutta, l'altro gruppo doveva bere quello stesso succo ma con la miscela di coloranti e di conservanti aggiunta.
Gli insegnanti e i genitori dei bambini che erano coinvolti dovevano poi osservarli e dare un punteggio di iperattività ai comportamenti appunto dei bambini, e lo studio arrivava alla conclusione che gli additivi alimentari, citiamo testualmente, esacerbavano comportamenti iperattivi. Questo è presumibilmente lo studio che ha sventolato Macquarie, diciamo presumibilmente perché Macquarie ha citato la rivista Lancet, e quello di Southampton è lo studio più famoso sul tema, quindi è ragionevole che fosse quello a cui stava facendo riferimento.
Sì, era troppo piccolo per vedere quali fossero gli autori. C'è però una seconda parte della storia che nella conferenza stampa Macquarie non ha citato e che però ci riguarda più da vicino, visto che è avvenuta in Europa. Dopo la pubblicazione di quello studio su Lancet nel 2008, l'EFSA, cioè l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, è stata incaricata di valutare proprio quei risultati e rivedere eventualmente le dosi considerate ammissibili in Europa di quei coloranti. L'autorità ha chiesto l'accesso ai dati grezzi e ha rilevato che l'analisi statistica usata dai ricercatori aveva falsato le conclusioni. Ha quindi rifatto i conti, raggiungendo delle conclusioni leggermente diverse, non completamente diverse, questo bisogna dirlo, dove però i possibili effetti dei coloranti erano limitati ad alcuni bambini definiti particolarmente sensibili proprio ai coloranti stessi.
E ovviamente questa era una conclusione incerta che non era stata ritenuta sufficiente per vietare quei coloranti nell'Unione Europea. Qualche anno dopo, in un'altra poi revisione, erano state riviste le dosi massime utilizzabili di diversi coloranti, compresi quelli dello studio di Southampton, con una decisione da parte della Commissione Europea di inserire un'avvertenza obbligatoria sulle confezioni, e cioè possono influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini. In pratica, e qua citiamo sempre Bressanini, l'Europa aveva scelto di scaricare sul consumatore il peso di un acquisto consapevole.
È però difficile che lo sia davvero consapevole, perché quello che si legge sull'etichetta è solo appunto una dicitura, e senza sapere tutta la storia che c'è dietro diventa di fatto un allarme che porta poi a scegliere un altro prodotto, motivo per cui i coloranti associati a questa dicitura sono molto poco usati nei prodotti rivolti ai bambini, ma perché banalmente non li comprerebbe nessuno.
Esatto, e la strategia di Kennedy sembra essere simile, cioè indicare alcuni ingredienti come dannosi per far sì che la gente in sostanza scelga altro. Il problema è che puntare tutto sull'origine fa perdere di vista il punto vero, che è la sicurezza di una sostanza, che non dipende appunto dalla sua origine naturale o sintetica, come dicevamo anche prima.
Gli Stati Uniti hanno una normativa sugli ingredienti alimentari leggermente diversa dalla nostra nell'approccio. Per quanto la nostra legislazione in materia derivi proprio dalla loro, noi abbiamo sviluppato un approccio tendenzialmente più cauto, ne abbiamo anche parlato molte volte, data la nostra passione per la normativa. E da noi sostanzialmente tutto quello che è nuovo deve dimostrare di essere sicuro prima di essere autorizzato al commercio. Abbiamo delle liste nere, quindi con gli ingredienti vietati, però per poter usare un ingrediente, soprattutto di alcune categorie, come i coloranti, è necessario che sia inserito in un elenco che viene aggiornato man mano che ci sono nuove autorizzazioni, nelle quali si indicano anche i limiti di utilizzo oppure, come abbiamo visto, le diciture da stampigliare sulle etichette.
Esatto, una sorta di lista bianca, di lista sì, positiva. Invece gli Stati Uniti hanno un approccio un po' più da frontiera, un po' alla cowboy, per cui ci sono le liste nere, ma in genere invece non ci sono quelle liste positive. E i coloranti in questo rappresentano un'eccezione, perché fino dagli inizi sono stati tra gli ingredienti sottoposti anche negli Stati Uniti a un'approvazione preventiva, a meno che non provenissero da fonti completamente naturali. Li dividono infatti negli Stati Uniti i coloranti in due categorie. Ci sono quelli certificati, che sono tutti artificiali e richiedono una certificazione di ogni lotto da parte della Food and Drug Administration, e invece i coloranti che sono esenti da certificazione, che sono ottenuti appunto da fonti naturali.
L'azione di Kennedy si concentra su quelli certificati, chiedendo sostanzialmente di abbandonare l'uso di 8 di questi. Abbiamo fatto i compiti, siamo andati a vedere la lista. Si tratta di un verde, 2 rossi, 2 gialli, 2 blu e un arancione. Vi risparmiamo le sigle perché sono complicatissime. E però siamo anche andati a vedere la differenza fra loro e noi, quindi quelli autorizzati da loro, vietati da noi e viceversa. E di questi 8 possiamo dire che 2 non sono ammessi in Europa, mentre gli altri 6 sono ammessi, quindi sono in quella lista bianca di cui parlavi tu prima, Vignetti, con però molti limiti, sia di concentrazioni massime, sia per destinazione di utilizzo, per esempio possono essere vietati nei prodotti specifici per i bambini, sia per la presenza di avvertenza obbligatoria come quella che abbiamo visto prima.
E questo poi spinge magari le aziende a pensare a utilizzarne altri e astenersi dal loro utilizzo. Quindi l'azione di Kennedy non sarebbe neanche insensata se fosse stata fatta con l'intento di aumentare la sicurezza dei consumatori e in particolare poi quella dei bambini. E il problema però è che puntare l'attenzione sull'origine degli ingredienti con quel continuo riferimento al petrolio, insomma, fa passare il messaggio sbagliato. Vi facciamo un ultimo esempio che rende bene l'idea, no? A un certo punto di questo suo discorso, che a tratti era, possiamo dire, un po' strampalato, Kennedy ha detto anche che lo zucchero è veleno, così, grazie.
Sì, sugar is poison, l'ha detto più volte. Ha detto che ne mangiamo troppo rispetto alle quantità indicate dalle linee guida, ed è assolutamente vero. Ha poi anche detto che chiederà che siano riviste per mettere il limite dello zucchero consumato a zero, cosa che non è materialmente possibile, sia perché gli zuccheri ci servono per vivere, sia perché stanno un po' dappertutto, dalla frutta alla verdura, alla carne, ai legumi, insomma, gli zuccheri sono ovunque ci sia della vita. Kennedy però, in quel suo Sugar is Poison, si riferisce ai bibitoni, quindi alle bevande, no? Quelle zuccherate, oppure alle merendine, agli alimenti ad alta densità energetica, che sono quelli sì pieni di zuccheri aggiunti. Per cui l'intento di promuovere un consumo ridotto di questi zuccheri e in generale di questi alimenti è sicuramente positivo, però dire che lo zucchero è veleno sposta l'attenzione non sulle quantità ma sulla sostanza in sé, con il risultato che poi magari ci si inventano quelle cose del tipo di aggiungere il succo concentrato di uva alle bevande per poter scrivere che non ci hai messo il saccarosio in polvere, no, a cucchiaiate, e però poi il succo d'uva è fatto di zucchero, no? E quindi di fatto lo zucchero c'è.
Anche perché poi il veleno è veleno punto e basta, anche al di là delle sue quantità spesso, no? Quindi insomma è proprio un'immagine sbagliata. Anche perché poi dare la colpa all'ingrediente o all'origine dell'ingrediente è un modo per far arrivare velocemente un messaggio semplice a quante più persone possibile. Però il rischio è che poi i bibitoni, come dicevi tu, Mautino, rimangano semplicemente sostituendo gli ingredienti considerati cattivi con altri, senza però che cambi nulla sul piano nutrizionale e della salute, o magari talvolta peggiorando anche le cose. Oh, e adesso partiamo per un lungo, anzi direi lunghissimo viaggio, Mautino.
Vabbè, Megnetti, è vero che c'è il ponte del 25 aprile, ma non è che sia così lungo. Dove vuoi andare? In Nuova Zelanda?
Guarda, a poco più di 1.000.000.000 di chilometri di distanza dalla Terra, direi.
Ah beh, se è poco più, va bene. Che saranno mai circa 120 anni luce? Tanto, vabbè, diciamo che tanto lo so dove vuoi andare, dove vuoi arrivare.
Eh beh, vogliamo arrivare su K2-18b, che non è la sigla della targa di un'astronave aliena, ma il nome di un pianeta che si trova all'esterno del nostro sistema solare e che forse avete sentito nominare negli ultimi giorni.
Se ne è parlato molto, con i soliti titoli sopra le righe, per via di un annuncio di un gruppo di ricerca che ha detto di aver trovato gli indizi più concreti finora sulla possibile esistenza di vita aliena su un pianeta, di nuovo.
Ecco, di nuovo, ovviamente nessuno ci ha chiamato da là, però grazie ad alcune osservazioni è stata rilevata la probabile presenza di un composto chimico che qui sulla Terra ha origine quasi esclusivamente nel mare, grazie all'attività di batteri, funghi e di alcune alghe marine. E quel composto che poi insieme ad altri ci fa dire senti che salsedine, che odore di mare che c'è in questi giorni, solo che mica tutti sono convinti dell'annuncio, quindi questa salsedine...
No, anzi, dopo la diffusione della notizia tra gli esperti si è aperto un bel dibattito su cosa sia stato rilevato, sulle sue eventuali origini e su quanto sia affidabile quello studio.
E ne hanno discusso soprattutto gli astrobiologi, cioè chi studia l'astrobiologia, che è la materia che forse più di tutte mette d'accordo un appassionato di spazio come me e una biologa come Mautino. Come avrete intuito, l'astrobiologia si occupa dello studio dei modi in cui si potrebbe formare la vita su pianeti diversi dalla Terra o anche su altri corpi celesti, ed è una disciplina in pieno sviluppo che può contare su strumenti sempre più precisi e potenti per fare le osservazioni. Uno a caso è il James Webb Space Telescope, di cui vi parliamo spesso, che è il telescopio spaziale più potente di cui disponiamo. Vi abbiamo raccontato in passato come è arrivato, dove è arrivato per
tutti
fare le sue osservazioni.
Tutti i dettagli, potreste anche ricostruirlo ormai grazie alle dettagliatissime spiegazioni di Megnetti. Ovviamente i pianeti come K2-18b sono troppo distanti per farne una fotografia nitida o addirittura osservarne la superficie, però con particolari sensori si può provare a ricostruire la composizione della loro atmosfera, ammesso che ce l'abbiano, per esempio quando sono in controluce, cioè quando passano davanti alla loro stella di riferimento. Il pianeta passa davanti alla stella, la luce reagisce con le sostanze nell'atmosfera e analizzandola si può provare a capire quale sia la sua composizione.
Non è la prima volta che lo facciamo con K2-18b, sappiamo della sua esistenza già da una decina di anni e si ipotizza che abbia una massa 8 volte quella della Terra, quindi è bello massiccio. Orbita intorno a una nana rossa, che invece è una stella meno luminosa e più fredda del nostro Sole, e la distanza media fra questi due è poco più del 15% della distanza media fra la Terra e il Sole, quindi la stella è poco potente, ma grazie alla maggiore vicinanza permette a K2-18b di ricevere quantità di energia paragonabili alle nostre. E nel 2023 un gruppo di ricerca studiò l'atmosfera di K2-18b con il James Webb Space Telescope e disse di avere trovato alcuni indizi sulla presenza del dimetilsolfuro, che è una sostanza organica che, come abbiamo visto, è prodotta per lo più dalle alghe marine, era quella della salsedine di cui parlavamo prima. E ricordo che all'epoca la notizia fu ovviamente tanto ripresa perché si prestava a grandi speculazioni sulla presenza di vita, per quanto magari primordiale, su un mondo lontanissimo.
Non è che sia andata molto diversamente a questo giro. La scorsa settimana un gruppo di ricerca dell'Università di Cambridge ha detto di aver trovato forti indizi sulla presenza del dimetilsolfuro e del dimetildisolfuro, che è una molecola simile sempre legata all'attività biologica proprio qui sulla Terra, e il gruppo di ricerca dice che la concentrazione di queste sostanze potrebbe essere migliaia di volte superiore ai livelli osservati nella nostra atmosfera. Però possiamo dire che sembra un po' tutto troppo bello per essere vero.
Sì, diciamo tutto troppo bello per essere certo, almeno al momento. Il gruppo di ricerca infatti ha ammesso che il livello di incertezza è ancora relativamente alto per poter parlare di una nuova scoperta e che quindi serviranno ulteriori osservazioni e ovviamente altri studi. Ed è proprio a livello di incertezza e alla presenza di altre spiegazioni che si sono attaccati diversi esperti per provare, diciamo, se non proprio a smontare, almeno a fare le pulci alla ricerca di Cambridge. Del resto, fare le pulci è il sale della scienza. E uno dei dubbi più grandi è se effettivamente K2-18b si trovi in una cosiddetta zona abitabile, cioè se sia effettivamente a una distanza tale dalla sua stella ad avere una temperatura superficiale media paragonabile a quella terrestre. Ovviamente, se così fosse, potrebbe avere sulla sua superficie dell'acqua senza che questa sia sempre congelata e che si vaporizzi molto velocemente. Qui sulla Terra, dove c'è acqua, c'è praticamente sempre vita, però questo non implica che succeda anche altrove e potrebbe quindi non essere una condizione sufficiente per sostenere che su un altro mondo ci siano organismi viventi.
Non è nemmeno chiaro se K2-18b sia un Haishan, che è una parola che sa un po' di fantascienza, ma che in realtà è usata sempre più frequentemente nello studio dei pianeti fuori dal sistema solare. La parola deriva dall'unione di hydrogen e ocean, che in inglese significano idrogeno e oceano. Viene usata per descrivere un pianeta ricoperto da un oceano e con un'atmosfera ricca di idrogeno, potenzialmente compatibile con un ambiente chimicamente fertile per la vita. Le forme di vita, per come le conosciamo qui adesso, in questo mondo qui, respirano ossigeno, non idrogeno, però immaginatevi un pianeta in cui le condizioni ambientali sono determinate dalla presenza di un'atmosfera di quel tipo e dove poi potrebbe esserci vita acquatica, per esempio. Quindi, insomma, noi siamo abituati a pensare alla vita per come sta qui sulla Terra, però altre vite sono possibili.
Eh sì.
Se nell'atmosfera non ci sono nubi o comunque una certa foschia, difficilmente la superficie del pianeta potrebbe avere una temperatura adatta a ospitare la vita per come la conosciamo di nuovo qui, oppure ad avere acqua. Al momento, dai dati ottenuti con il James Webb Space Telescope, non ci sono indizi sulla presenza di nubi, appunto. Questo non vuol dire che non ci siano, ma è comunque un dato da tenere in considerazione.
Eh sì, e poi c'è anche una questione non da poco sull'effettiva fonte del dimetilsolfuro. Alcuni ipotizzano che possa non essere biologica, ma il frutto di reazioni fra la luce della stella e delle sostanze che sono presenti nell'atmosfera del pianeta. L'anno scorso era uscito uno studio che aveva suggerito che in certe condizioni il dimetilsolfuro si forma in quel modo, anche se in concentrazioni molto inferiori a quelle ipotizzate per K2-18b. Quindi, insomma, la possibilità c'è, ma anche questo aspetto va decisamente approfondito.
Riassumendo, come ha fatto John Timmer sul sito Ars Technica dopo essersi consultato con vari esperti per capire se effettivamente abbiamo a che fare con una traccia biologica, dobbiamo rispondere a tre grandi domande. 1. Il pianeta è ciò che veramente pensiamo sia? 2. Il segnale che stiamo studiando è reale? 3. La vita è l'unica fonte possibile per quel segnale?
Ecco, e al momento possiamo dire che non c'è una risposta chiara a nessuna di queste tre domande, e questo spiega l'incertezza ammessa poi dallo stesso gruppo di ricerca, un po' meno nel comunicato stampa di Cambridge, che invece era un po' più entusiasta, diciamo.
Sì, un filo, diciamo, e quell'incertezza non è che sia stata presa tanto in considerazione dai media quando ne hanno parlato. Ho contato decine di titoli che parlavano di tracce di vita, di grandi scoperte, insomma sembrava quasi di avere E.T. con il suo ditino luminoso che era pronto a telefonare a casa.
Ecco, a proposito di ditino, diciamo che in questi casi il rischio è sempre di passare per quelli col ditino alzato, Mautino.
Vabbè, Mignetti, rischio. Nel nostro caso, dopo 3 anni, direi che è quasi una certezza, molto di più della vita su K2-18b.
Sì, effettivamente siamo un po' dei guastafeste, però questo non significa che non ci piaccia sognare e immaginare che ci possa essere qualcosa da qualche parte là fuori.
Un conto è immaginare, un altro è illudersi. L'eventuale scoperta di vita fuori dal nostro pianeta sarà probabilmente un lento avvicinarsi a un certo risultato, dopo lunghe, lunghissime discussioni, analisi, controanalisi dei dati che saremo riusciti a raccogliere osservando mondi lontanissimi che probabilmente non potremo visitare mai.
Ma che sono là e meritano di essere studiati. Beh, Mautino, chissà se su quei pianeti lontanissimi ci sono dei coloranti.
Allora, naturali probabilmente sì, di sintesi dipende dalle forme di vita che eventualmente ci sono, se sono state in grado di sviluppare forme di intelligenza che gli permettono di fare, insomma, chissà, sarebbe bello scoprirlo.
Sì, chissà se c'è anche un alieno Kennedy che in questo momento sta dicendo che ne metteranno al bando qualcuno.
Stiamo sfociando nella fantascienza e quindi da ci vuole una scienza, ci vuole una fantascienza, non è
bello.
L'annuncio di un nuovo podcast, almeno non per ora, diciamo.
Almeno per ora, magari sentiamo Netflix, vediamo che cosa ci dice. In compenso, se volete scriverci per domande, curiosità o suggerimenti, potete farlo come sempre a civuoleunascienza@alpost.it.
Vi ricordiamo ancora che avete tempo fino al 30 aprile per inviare il regalo con il mese di abbonamento gratuito al Post, per far provare appunto l'esperienza di ascoltare questo e tutti gli altri podcast, leggere le newsletter, insomma, quindi vivere l'esperienza del Post a tutto tondo a una persona che sceglierete tra quelle che vi stanno intorno.
E quindi ricordate fino al 30 aprile. E invece noi, come sempre, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!